Allora, siamo al libro quarto dell'Eternità. Gli uomini sono soliti avere in grande stima la scienza del mondo terrestre e celeste, ma senza dubbio i migliori tra essi sono coloro che preferiscono la conoscenza di se stessi a questa scienza. È l'anima che conosce anche la sua debolezza e degna di maggior lode che non quella che, senza averla presa in considerazione, si sforza di investigare le orbite degli astri, o quella che già le conosce ma ignora quale via la conduca alla sua salvezza e alla sua sicurezza. Qui tutta la questione della salvezza chiaramente parte da Plotino, è lui, non la salvezza. La salvezza non è che ritornare all'uno, naturalmente. Qui è da sottolineare che questa idea della salvezza, cioè tutta la cosiddetta soteriologia, non esisteva prima del cristianesimo.
È vero.
Sì? Di salvare da che? Ma colui che, stimolato dal fervore dello Spirito Santo, ha già gli occhi ben aperti verso Dio e nell'amore di Lui, è divenuto conscio della propria miseria, questo deve sempre, e volendo ma non potendo giungere fino a Lui, guarda in se stesso alla luce di Dio e scopre se stesso, ed ha così acquistato la certezza che la sua malattia è incompatibile con la purezza di Dio. Questi prova dolcezza nel piangere e nel supplicare che Dio abbia più e più volte misericordia, fino a quando si liberi di tutta la sua miseria. Ecco. Perché dice ancora, poco dopo, colui che è così indigente e conosce quella sofferenza, la sofferenza di essere lontano da Dio, la scienza non lo gonfia, perché la scienza gonfia lui. Come la preparo un'altra, bravo. Perché la carità lo edifica, infatti ha preferito una scienza ad un'altra scienza, ha preferito conoscere la sua debolezza piuttosto che gli ultimi confini del mondo, le fondamenta della terra, le sommità dei cieli. Aggiungendo questa scienza ha accresciuto il dolore del suo esilio che scaturisce dalla nostalgia della sua patria e del beato creatore di essa, il suo Dio. Cioè la salvezza sta sempre nel ritorno, cosa che si è mantenuta fino ad oggi per la psicologia. Diceva Nietzsche, diventa ciò che sei, quindi ciò che sei sempre stato, devi tornare ad essere quello. Capitolo, siamo 1, paragrafo 2. Dunque, esiliati dalla gioia immutabile, non ne siamo tuttavia separati e gettati lontano al punto di rinunciare alla ricerca dell'eternità, della verità e della beatitudine anche in queste cose mutevoli ed effimere. Per questo Dio ci ha mandato delle apparizioni adatte alle nostre peregrinazioni per ricordarci che ciò che cerchiamo non è qui, ma che da qui si deve ritornare al principio dal quale veniamo. Perché se noi non trovassimo in Lui il nostro centro, non cercheremmo qua giù quelle cose. E poco dopo, così Dio ha agito nei nostri riguardi in modo che proprio invece per la sua forza, e così la forza della carità trovasse la sua pienezza nella debolezza dell'umiltà. Occorre essere deboli e umili. solo così si piace a Dio, a servire.
Esattamente.
Sì. E ancora alla fine del paragrafo 2 dice: ora ciò che viene comunicato a noi come un fatto compiuto è rappresentato ai giusti dell'antichità come un avvenimento futuro, affinché essi pure per mezzo della stessa fede, umiliati, fossero resi deboli e resi deboli ricevessero la forza. Come posso io proporre la forza e il potere a chi già ce l'ha? Devo trovare chi non ce l'ha, cioè i deboli, gli umili, gli ultimi, come dice il Papa Giuseppe Leone. Ecco.
Parla sovente di questo aspetto.
Eh?
Parla sovente di questo aspetto.
Sempre. Sempre. Sì. Tornare all'uno, cioè tornare alla verità, perché lì sta la verità. E a proposito di questo, del ritorno all'uno, qua, in questo articolo di Jean Dorès, dice: gli alchimisti si servirono dello stesso procedimento, inquadrando nel medesimo schema scolastico le loro conoscenze sulla materia e sulle sue trasformazioni, per costruire una scienza così perfetta nel suo ordinamento che nulla vi potesse apparire come inspiegato, dal momento che qualsiasi corpo poteva essere interpretato come una variante accidentale dell'unità iniziale. Quindi c'è un'unità iniziale da cui si parte, poi accidentalmente questa unità si frammenta in astratti, no? Ma noi dobbiamo sempre tenere conto di questa unità da cui tutto muove. Questo degli alchimisti, no? Questo a proposito degli gnostici, ma in effetti l'unità iniziale è quella da cui si parte sempre in qualunque ricerca, ma in qualunque discorso, in qualunque argomentazione si parte da un'unità iniziale. Necessariamente. Sì, il problema è che questa unità iniziale, che dovrebbe quindi funzionare da universale, non è altro che il particolare. Esiste in quanto è fatta di particolari. Allora, visto capito sempre il libro quarto, capitolo 15, paragrafo 20, credo che siano i paragrafi che sono. Ci sono alcuni che pensano di potersi purificare con il loro proprio sforzo per contemplare Dio e unirsi a Lui. Qui ce l'ha con gli gnostici, quasi sicuramente. Questa superbia è la loro peggiore immondezza. Pensare, un pensiero teoretico qui, è la peggiore immondezza. Infatti, spiega anche lui, non vi è alcun vizio cui più si oppone la legge divina e che conceda un diritto più indiscutibile a quello spirito pieno di superbia, aiuto nella discesa agli abissi, impedimento nell'ascesa alle vette, a meno che per un'altra via non si eludano le sue insidie e gli attacchi aperti che egli promuove per mezzo di un popolo vizioso. e gli ostacoli che egli frappone all'entrata della terra promessa non superino per mezzo della croce del Signore prefigurata nelle braccia aperte di Mosè. Il motivo della pretesa di costoro di purificarsi da se stessi è che alcuni di essi sono riusciti a sollevare la punta dello spirito al di sopra di ogni creatura e a tingere per quanto poco la luce della immutabile verità. E poiché molti cristiani che vivono attualmente solo di fede non hanno potuto fare altrettanto, li deridono, questi sciagurati di prima. Ma chi è superbo e per questo si vergogna di salire sulla nave, che giova intravedere da lontano la patria d'oltremare, oppure che nuoce a chi è umile di non vederla per tanta distanza se si trova dentro la nave che vola verso di essa e sulla quale il superbo rifiuta di viaggiare? Il superbo qua, infatti il peccato di superbia è peggiore.
Infatti tra l'altro non è un caso che il diavolo sia Lucifero.
Eh sì, quello di luce, certo. Siamo sempre al capitolo del libro quarto, alla fine del capitolo diciottesimo, ultime 10 righe più o meno. Quindi dice, dato che in lui sarebbe Dio, anche ciò che ha avuto origine è passato all'Eterno, passerà all'Eterno anche in noi quando la fede sarà giunta alla verità. Ecco, ciò che disse ai credenti perché perseverassero nella parola della fede e da ciò condotti alla verità e per essa all'eternità, fossero liberati dalla morte. Se persevererete nei miei insegnamenti, siete veramente miei discepoli.
Certo tu.
Ecco. I miei insegnamenti.
Che io sono io.
E come se avessero chiesto, ma con quale vantaggio? Proseguendo disse, e conoscerete la verità. Quasi poi insistessero di nuovo, che vantaggio porta ai mortali la verità? Continuò, è la verità che vi farà liberi. Questo da Giovanni in qualche cosa. Da che cosa se non dalla morte, dalla corruzione, dalla mutevolezza? Ecco da cosa salva la verità. Dalla mutevolezza, cioè dal divenire dai morti. Sempre il libro quarto. Sono 15. Intanto, per esempio,
ci teniamo occupati.
Sì. Libro quarto, siamo al capitolo 30. 30, come le faccio a dire qua, fissando il punto, dunque il paragrafo credo sia 21, poco dopo l'inizio, dice, per esempio, con le nostre parole che hanno certamente un suono sensibile, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non possono essere nominati se non successivamente e distintamente secondo i tempi corrispondenti alle sillabe di ciascun vocabolo. Non possiamo dirli assieme, dobbiamo dire Padre, Figlio, Spirito. Evidentemente nella sostanza in cui sussistono i tre sono una cosa sola, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, identica realtà senza alcun movimento temporale, al di sopra di ogni creatura, senza alcuna separazione nel tempo e nello spazio, una sola identica cosa, simultaneamente dall'eternità all'eternità. Come si passa dall'eternità all'eternità?
Che ci stavo pensando.
Come l'eternità stessa che non esiste senza verità e senza amore. Ora. Ma nelle parole il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono stati separati, non hanno potuto essere detti simultaneamente e hanno occupato spazi distinti nelle lettere visibili con i quali li ho scritti. sposo. È come quando nomino la mia memoria, la mia intelligenza e la mia volontà, i singoli vocaboli si riferiscono a cose distinte, ma tuttavia li pronuncio con il concorso di tutte e tre le facoltà insieme. Non venendo detto nessuno dei tre vocaboli senza la cooperazione tra la mia memoria, la mia intelligenza e la mia volontà.
Sono d'accordo, sono sempre tre.
Così la Trinità inseparabilmente ha operato la voce del Padre, la carne del Figlio e la colomba dello Spirito Santo. Così per spiegare la Trinità, uno dei modi, no? Perché sono distinti e perché con le nostre parole non possiamo dire tutti e tre assieme, come dovremmo, ma li diciamo uno per volta. Ma invece, e qui viene fuori il retore, no, che fa l'esempio suo, quando dico qualche cosa, questo è frutto della mia volontà, della mia conoscenza, del mio dire, eccetera, tutto assieme.
Cioè, le manca una buona opinione di sé, perché è intelligente.
Sì.
Ci voleva sgarbire.
Ecco, qui ci dice che lo Spirito Santo è dunque una specie di ineffabile comunione tra il Padre e il Figlio. Comincia a porre la questione della relazione. E forse è chiamato proprio così perché questa stessa denominazione può convenire al Padre e al Figlio di essere santi e spiriti. Infatti, per lui, lo Spirito Santo, è nome proprio quello che per altri è nome comune. Lui si chiama Spirito Santo. Per il Padre essere Spirito ed essere Santo è un nome, è un attributo, per così dire. E infatti dice anche il Padre è Spirito, e Spirito è anche il Figlio. Anche il Padre è Santo anche il Figlio. Affinché dunque una denominazione che conviene ad ambedue indichi la loro reciproca comunione, si chiama Spirito Santo il dono di entrambi. Qui si vede come lo Spirito Santo incomincia nella sua mente di Agostino a funzionare da relazione tra i due, ciò che li connette in modo indissolubile. Mi vengono in mente le parole di Grimas, Algirdas, Giudienne, Grimas, quale dice nella semantica strutturale all'inizio che ci sono due elementi, no? Praticamente c'è il significante e il significato, anche se io mi ricordo americano, e poi c'è il terzo elemento è la relazione tra i due. Cosa importante, perché la relazione tra due è come se gestisse i due rendendoli ciascuno identico a sé. Perché se ciascuno dei membri della relazione non fosse identico a sé, la relazione svanirebbe, perché non sappiamo più a questo punto la relazione fra che cosa è. Se le cose stessero, come diceva Eraclito, en tanta einai, l'essere è tutte le cose, cioè l'uno è i molti, e allora come lo metto in relazione con qualche cosa questo uno? Devo identificarlo, sì certo, ma come lo identifico se è i molti? Lo stesso problema di Aristotele rispetto all'universale. Come lo universalizzo, come lo fisso, come lo assolutizzo, se non è altro che gli astratti. Particolare, mi seguo gli astratti di quell'altro. Sì, bravo.
E questa è la Trinità, anche lì,
che esattamente.
Per esempio, il terzo elemento.
Esattamente, il terzo elemento tiene insieme i due, ma è allo stesso tempo li separa, certo. E li identifica, li determina. Allora, E infatti dice qua, qui ancora più preciso, siamo al sempre no, siamo passati al libro sesto. E prima eravamo al libro quinto, o no? Oddio, ho perso tutto il filo della questione. Prima eravamo al libro quinto, alla fine del capitolo 11. Qui siamo al libro sesto, il capitolo 10. Io non ho ancora capito com'è sta numerazione, c'è 10, 11,
poi passa 80.
Ecco. Dice dunque, siamo al libro sesto, capitolo 10, 11, sesta, settima riga. Dunque, il padre, dice, non ha un padre da cui procede. Il figlio, invece, riceve dal padre e la sua esistenza e la sua coeternità con lui. Questo per giustificare che sono tre separati, perché il padre è diverso dal figlio, perché il figlio procede dal padre. Se è figlio è perché ha un padre che non è lui. E se è padre è perché ha un figlio e non è lui. In questo modo lui, Agostino, determina la assoluta separazione tra i termini, tra i membri di questa terna, no? Che per nessun motivo debbono unirsi, confondersi tra loro. Perché devono rimanere separati e distinti, perché Dio non può essere confuso con qualche altra cosa. Dio è l'assoluto, il Padre è l'assoluto, anche il Figlio è assoluto, anche lo Spirito Santo. Ciascuno dei tre a modo suo è assoluto, non può essere confuso con l'altro. Il Padre è il relato. E qui si crea il problema, ma allora il figlio non è in relazione al padre, quindi non è figlio del padre. Ma tu con queste tue obiezioni
rischio a Roma. Non è un rischio, è una certezza.
Siamo alla fine sempre del sesto libro, il dodicesimo capitolo, sesta, settima riga. Così queste tre cose, tre elementi della Trinità, sembrano determinarsi da sé vicendevolmente e sono in se stesse infinite. Quindi si determinano vicendevolmente. Questo significa che ciascuno dipende dall'altro. Ma se dipende dall'altro non è assoluto. Problemi...
No, ottimo.
Però qua giù, nelle cose corporee, una cosa sola non è uguale a tre cose insieme, e due cose sono più di una sola, cosa, mentre nella Suprema Trinità una cosa sola è tanto grande quanto tre cose insieme, e due non sono maggiori di una. Inoltre sono in se stesse infinite. Così ciascuna di esse è in ciascuna delle altre. Ma se tutte quante sono infinite, allora ci sono tre infiniti, cosa che non fa tre infiniti, è infinito. Colui che vede ciò anche parzialmente, in effetti non è che risolva il problema, cosa qui Agostino, che veda parzialmente anche per specchio in enigma, goda di conoscere Dio, lo onori come Dio, gli renda grazie. Colui che non lo vede, che è un po' la questione anche di Plotino, no? Devi sentirlo, se non lo senti. Colui che non lo vede si sforzi di vederlo per mezzo della pietà, non di calunniare per la sua cecità. Se sei cieco non devi calunniare gli altri per causa tua. Ecco. Perché c'è un solo Dio, ma è Trinità. Dunque non bisogna intendere, come dette alla rinfusa, queste parole, per mezzo del quale, nel quale sono tutte le cose. E non a molti dei, ma a Lui è la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ecco. Qui invece siamo al libro settimo, capitolo 2. Sempre sul problema del sistemare queste cose qua, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, dice: questa discussione è nata dall'affermazione della Scrittura. Cristo è la forza di Dio e la sapienza di Dio. No? Come dire che Cristo, che Dio, la riceve la sua forza da Cristo, quindi non ce l'ha. Ma se non ce l'ha un Dio, non è Dio Padre, e di conseguenza quell'altro non è Figlio. Ma finite fare tutto questo, signore. Il nostro modo di esprimerci è per questo fatto come chiuso nella morsa di precise alternative. Quando intendiamo esprimere l'ineffabile, o negare che Cristo sia la forza di Dio e la sapienza di Dio, e così metterci in opposizione con l'affermazione dell'Apostolo, ciò che costituisce un'impudenza e un'impietà, oppure ammettere che Cristo è la forza di Dio e la sapienza di Dio, ma senza affermare che il Padre sia padre della sua forza e della sua sapienza, cosa non meno empia, perché allora egli non sarebbe padre nemmeno di Cristo, poiché Cristo è la forza di Dio e la sapienza di Dio. O riconoscere che il Padre non è potente per la sua forza, né sapiente per la sua sapienza. Ma chi osa dirlo? Chi osa dirlo?
No.
Ovvero pensare... Ovvero pensare che nel Padre essere ed essere sapiente siano cose diverse, in modo che sia diverso ciò per cui egli è e ciò per cui è sapiente, come si pensa comunemente dell'anima, che è talvolta insensata, altre volte sapiente, alla maniera di una sostanza mutevole, non sommamente e perfettamente semplice. Oppure ammettere che il Padre non è una realtà assoluta e che non solo in quanto è Padre, ma in quanto è semplicemente esiste, è relativo al Figlio. Come allora il Figlio è della stessa essenza del Padre, se questo in senso assoluto non è essenza, né in sé esiste in alcun modo, essendo per lui l'esistenza stessa relativa al Figlio? Come si fa? Anche qui il problema non viene risolto. Ma devo il mio orologio, l'ho messo con in tasca. Siamo sempre nel libro settimo, capitolo 8. Inoltre, insistendo nell'usare un nome generico, se noi parliamo di tre persone in quanto i tre hanno in comune ciò che caratterizza la persona, altrimenti non potrebbero in nessun modo essere chiamati così, come non sono chiamati tre figli perché essi non hanno in comune ciò che caratterizza il figlio, perché non possiamo chiamarli anche tre dei?
Oh, ci siamo.
E qui si comincia a accendere il poterello. Senza dubbio, infatti, poiché il Padre è una persona, il Figlio è una persona, lo Spirito Santo è una persona, gli sono tre persone, ma allora, poiché il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, perché non vi sono tre dei? E se in virtù di una unione ineffabile queste tre realtà insieme sono un Dio solo, perché non sono una sola persona? Cosicché non possiamo chiamarle tre persone, sebbene chiamiamo persona ciascuna delle tre persone, come ciascuno di essi, Padre, Figlio e Spirito Santo? Sono problemi che venivano posti, problemi gravissimi. Come se oggi qualcuno si chiedesse, nella vicenda di Paperino, Paperino è figlio del fratello di Dio Paperone, giusto? Quindi il padre di Paperino è ingenerato o è generato? Perché non sappiamo chi da dove arrivi, quindi potrebbe essere ingenerato. Ma queste tre persone, Dio Paperone, chi si chiama?
Paperino.
Paperino e quell'altro, secondo me. No? Sono tre persone, sono una sola. Cioè, sono questi i problemi che si stava ponendo. No? Tutto questo a partire da racconti fantastici. Racconti fantastici che ha letto negli Apostoli o nella Bibbia, dove peraltro si dice tutto il contrario di tutto. Ma quando ci si pongono dei problemi filosofici, matematici, politici, giuridici, economici, eccetera, accade la stessa cosa? Cioè ci stiamo interrogando sulle stesse cose, cioè su cose che non, che sono il prodotto di racconti, di miti, di favole, perché non significa niente. E questo che facciamo? Quando ci poniamo di fronte a gravi problemi. È soltanto questo? Uno potrebbe dire sì, però questi problemi hanno degli effetti, ma anche questi avevano degli effetti, tu prova a negare queste cose, allora, e vedete, ecco, non è che sempre effetti. Dice tuttavia, non troviamo nemmeno che la scrittura parli di tre persone, la scrittura sarebbe la Bibbia. O forse perché la scrittura non parla né di tre né di una persona a proposito di queste tre realtà, vi leggiamo infatti della persona del Signore, ma non della persona che è il Signore, perciò siamo autorizzati per la necessità del linguaggio e della disputa a parlare di tre persone, non perché la scrittura lo dica, ma perché non lo contraddice. Mentre se parlassimo di tre dei, sarebbe contrario alla scrittura che afferma: ascolta Israele, il Signore Dio tuo è un uno e un unico Dio. Ma allora perché non è lecito parlare anche di tre essenze? Perché allo stesso modo la scrittura, se non lo dice, nemmeno lo contraddice? Infatti, se essenza è un termine specifico comune ai tre, perché non dire tre essenze, come Abramo, Isacco e Giacobbe? Sono detti tre uomini in quanto essenze, eccetera, eccetera. nel capitolo 9, sempre dello stesso libro settimo, dice: che ci resta dunque? Ci resta forse da riconoscere che queste espressioni sono state originate dall'indigenza del linguaggio, quando erano necessarie delle lunghe dispute contro le insidie e gli errori degli eretici? L'insidia del linguaggio. Ecco perché scrive il De Magistro. Perché nel De Magistro dice che sì, le parole dicono, sono equivoche, disfano continuamente, ma per fortuna c'è una parola che sta dentro qui, che è la parola autentica, che è quella di Dio, ed è quella a cui bisogna tornare.
Ecco. Un filone pienamente plotiniano.
Infatti, quando la povertà umana tentava di esprimere con parole adatte ai sensi degli uomini ciò che nel segreto dello spirito sa, secondo la sua capacità, del Signore Dio suo creatore, sia per la fede religiosa sia per quest'altra conoscenza, essa ha temuto di parlare di tre essenze, perché non si sospettasse una qualche diversità in quella suprema uguaglianza. Cioè, il problema è il linguaggio. Il linguaggio che è in filo. E perché è in filo? Perché veicola i monti. E bisogna puntare all'uno, sempre. E l'uno è quella parola che è dentro, che è quella di Dio, che è quella autentica, quella vera, quella che dice come stanno realmente stesso. Perché lì dentro, lì, non ci sono i molti. Non si sta bene per fare un video.
Ma più che altro perché per la nostra stessa volontà di potenza non possiamo ammettere di essere molteplici.
E no, perché siamo divenienti in quel caso. E quindi, come dicevamo prima, in un eterno presente. Ingestibile. Incalcolabile. Il presente non puoi calcolare. Passato sì, futuro sì. Sempre il libro settimo, alla fine di qualche cosa. Alla fine del libro settimo, appunto, proprio verso la fine, dice: è all'uomo nuovo, infatti, che è detto: si va rinnovando in proporzione della conoscenza di Dio, conformandosi all'immagine di colui che l'ha creato. Questo è il ritorno a Dio, sempre più si avvicina all'immagine di Dio. Ora, se per le esigenze della controversia si preferisce, pur lasciando da parte i nomi relativi, accettare il plurale per poter rispondere con una sola parola alla domanda che cosa sono i tre, e dire tre sostanze o tre persone, no, non c'è il punto di domanda, tre sostanze o tre persone, si badi a tenere lontana ogni idea di massa o di estensione, ogni carattere, per quanto piccolo, di dissomiglianza che ci faccia pensare che vi sia qui una cosa inferiore ad un'altra, qualunque sia la maniera in cui uno può essere inferiore ad un altro, cosicché venga esclusa la confusione delle persone e una distinzione che implichi ineguaglianza. Escludere la confusione. Questo è il dettato principale, escludere la confusione, cioè escludere i molti. Sono loro che fanno confusione, maledetti. Sono i cattivi, lo dicevo anche Platone. E se l'intelligenza è incapace di comprenderlo, lo si tenga per fede, fino a quando brilli nei nostri cuori colui che ha detto per bocca del profeta: se non credete, se non crederete, non comprenderete. Questo lo dice dove? Nota 84, chi è? Isaia. No? Nel libro settimo lui affronta questo problema che non risolve, no? Però dice: l'intelligenza è incapace, quindi bisogna tenerlo per fede.
Non è risolto.
che è esattamente lo stesso principio di Plotino. Questo uno non puoi vederlo, non puoi fare niente, puoi solo sentirlo, ma devi aprirti e purificarti prima. Se non ti purifichi, adesso proviamo però a leggervi una cosa, sempre di Quash, tratta da Sulle tracce dell'agnosi.
Che prima aveva detto brilla in tutti i cuori, mi sembrava di sentire Giovinetta.
Sì?
Giovinetta!
Ah! Paradiso di Villetta.
Esatto.
La città nera, non sì, ma
ce l'abbiamo tutta.
Allora, qui in questo libro di Puesh, che è Sulle tracce della gnosi, un bellissimo libro che sarebbe opportuno leggere, anche se sono 570 pagine, scritte fitte fitte.
E ne per far diventare gnostici alla fine.
Cosa facciamo?
No, la lunghezza è dovuta al fatto che se il lettore giunge alla fine diventa gnostico per forza.
Ah. Allora, e qui è pagina 409, parla degli gnostici, dice all'inizio qua, l'atteggiamento da tenere nei confronti del mondo, del corpo, della carne soprattutto per i maianti, la coppa anche c'entra, era di piacere?
Sì, anche se non planta la riparia.
Allora, della carne, di tutto ciò che li riguarda non può essere altro che di disprezzo e di diffidenza, questo dicevano gli gnostici, ostilità e vigilanza, e nello stesso tempo sforzo per staccarsene. Occorre vigilare di fronte al mondo, comportarsi come uno straniero, uno di passaggio, liberarsi da ogni preoccupazione materiale, astenersi dalle attività e dalle cose mondane, digiunare dal mondo, osservare il sabato spirituale. Anzi di più, è opportuno rompere con il mondo e con il divenire di morte, con il passato morto in cui ci ha immessi la nostra venuta al mondo. Rottura che è metanoia, conversione. Più che vero e proprio pentimento, ritorno a noi stessi, la famosa epistrofe dei greci, il ritorno a noi stessi, qui c'è tutta la psicologia, provocato dal ritorno, ipomnesis, il ricordo di ciò che siamo per origine e per essenza, ritorno che ci ridà il possesso del nostro essere autentico e pieno, restituendoci a noi stessi nel nostro stato di puro nous, puro pensiero. Cioè, non ci vedete qui tutta la psicologia.
Per fare bene.
Il ritorno a se stessi, questa epistrofe, provocata dal ricordo di ciò che siamo per origine, questo è l'agnostico, perché noi per origine, per loro non tutti, solo gli eletti, venivano da Dio e lì tornano perché devono tornare a essere dei, eriti sicuri, non sarete come lei. E quindi c'è, anche qui c'è il ritorno, c'è sempre questa teoria del ritorno, questa sorta di epistrofe, che è una soteriologia, perché è una dottrina della salvezza, ci si salva dal mondo, no? Tornando a essere ciò che si è davvero, cioè Dio. Quello che dice anche la psicanalisi, no? Cioè, cos'è che diceva poi? Te la dico in tedesco.
Perfetto.
Voi svaren solich werden. Dov'era l'es? Voi es. Es in tedesco anche l'impersonale. Infatti quando per esempio dire piove, no? Dicono esso piove, come gli inglesi, es regnet, in inglese regn, esso piove, esso. Dunque, ho esma, dove era l'es, ma per Freud l'es è inconscio, propriamente. Soli verbi, là Dio deve tornare, più gnostico di così. Dove era l'inconscio, tu devi tornare a essere lì, nell'inconscio. Vedete qui piccoli esempi, ma come tutto il pensiero contemporaneo sia di fatto gnostico o neoplatonico, che sono praticamente la stessa cosa, con una piccolissima differenza, per questo si Plotino già aveva morte con gli gnostici. Perché, vedete, qui c'è anche la citazione dal Vangelo di Tommaso, che avevo letto prima, ma possiamo rileggerla perché è significativa. Dice Tommaso, Vangelo, cercare me stesso e conoscere chi ero e chi sono, per ridiventare ciò che ero. Cioè, esattamente ciò che dice Freud. Voi svolgete bene, dove era lei, occorre che io giunga. Avvenga. È esattamente la stessa cosa. Non so se leggeremo. Meriterebbe, perché è un bel libro. Magari uno di voi, uno a caso, potrebbe.
Allora.
Dicevo, vedete come tutto il pensiero occidentale sia ancora fatto di queste cose qua, non sia mai uscito né dalla gnosi né dal neoplatonismo, che come dicevo sono due facce della stessa cosa. In certi periodi, momenti storici ha prevalso uno, un altro ha prevalso l'altro, però. Di fatto ciò che li accomuna è sempre questa idea del ritorno, di dovere tornare a qualche cosa, perché lì sta la salvezza, nel ritornare a qualche cosa. E dicevamo, dove c'è questa idea del dovere ritornare a qualche cosa, lì c'è il neoplatonismo, il gnosticismo, questa cosa. Cioè c'è religione. Potrebbe dire, vabbè, c'è religione, va bene anche la religione. Sì e no, perché la religione, potremmo quasi dire per definizione, impone un limite al pensiero, oltre il quale non si va. Ma non perché, come diceva Aristotele, si continua a incontrare doxa, perché il pensiero non può andare oltre Dio, non può andare oltre l'ineffabile, lì si scontra con l'assoluto, con ciò che non può essere pensato, anzi potremmo dire più appropriatamente non deve essere pensato. Cosa non deve essere pensato? Non devono essere poste domande. Per questo ce l'hanno tutti i codi qua, i teologi, con il pensiero. Basta pensare, non pensate più, basta, ha già pensato Dio tutto, non c'è bisogno.
Però tutti offrono qualcosa da fare, cioè se ti comporti in questa maniera
e beh, le leggi di mercato,
sì, pensavo più al corroboario come immagine, ma...
sì. Sì, beh, il cristianesimo offre mica poco. Dicevamo parlando di cosa, come si chiama? Paolo. No? Paolo è stato il primo pubblicitario del cristianesimo e lo ha pubblicizzato bene, dicendo se voi credete in questo Dio, allora questo Dio vi darà tutta la potenza e soprattutto
vi darà l'opportunità di sentirvi superiori a tutti e quindi di poter giudicare tutti dall'alto. E che c'è oggi? Nessuno.
E questo che ha sì, ha offerto la possibilità di giudicare tutti e quindi di avere sempre qualcosa, di poter sempre avere qualcosa da dire sull'altro, muovendo dalla verità naturalmente. Sì, tutto il pensiero in effetti è stato un rimedio alla, potremmo dire, come dicevamo prima, alla doxa, all'opinione. Perché Aristotele, ponendo la doxa come in fondo, come principio primo, dicendo anche che è inutile cercare le cause o l'archeo origine della doxa, trovi sempre un'altra doxa, non ne vieni fuori. Ma la doxa è l'imponderabile, nel senso che è immutevole, continuo, no? È il diveniente per definizione, potremmo dire. Cioè rappresenta l'ineluttabilità dei morti. Ecco perché la doxa, cioè l'opinione, deve essere ricondotta a parola di Dio. Siamo un esempio, vox populi, vox Dei. La vox populi, cioè la doxa, deve essere ricondotta a vox Dei, alla voce di Dio. In questo modo si dà alla doxa, cioè all'opinione, la dignità che manca generalmente alla doxa, no? Per poter costituire quella verità epistemica dalla quale, dall'alto della quale io giudico qualunque cosa. Vabbè. Potremmo anche fermarci qua. Vi rendete conto del cammino che abbiamo fatto, che stiamo facendo? Perché ultimamente, ma dico proprio ultimamente, in questi ultimi mesi quasi, ci si è spalancato tutto, è diventato tutto straordinariamente chiaro.
Dalla lettura degli analitici.
Sì. Bayer-Lanzer si è anche aperto gli occhi. Guardate bene che questi qua sono ancora qui, oggi che parliamo, i neoplatonici di noi sono ancora qui, che governano, che dirigono le industrie, che fanno tutto quello che si devono fare. Sono qui. Non è tutto così chiaro, così semplice. E la teologia che invece ha cercato di ingarbugliare le cose, che poi si ingarbuglia anche lui, perché chiaramente non riesce a dire bene, no? Come mai sono tre persone, ma non tre dei, no? Un po' come Plotino alla fine dell'Enea, di quando dice come mai sono questi tre, uno procede all'altro, e allora lo dice, se non può l'intelligenza può la fede. E se ti oppone alla fede sappiamo bene,
divento il pranzo di Tarragotto.
Gira prosto
il maialino,
ecco la mire. No. Dunque proseguiremo questa scrivo qua perché Agostino, questo tentativo, no, di gestire la doxa è notevole sotto più aspetti, retorico, perché in effetti Agostino si ingegna non poco per trovare, per trarsi in faccia, anche se in certi momenti proprio non c'è verso, e poi perché ci dice della necessità assoluta di mantenere le cose separate. Nella negazione più totale del pervicace del detto del frammento di Eraclito, no? En quanta eina, l'uno è tutte le cose. E poi probabilmente di Aristotele, la sostanza è ciò che se ne dice, ma ciò che se ne dice è la grossa. Quindi la sostanza, l'essenza, ma quella cosa che la filosofia ha sempre cercato, qual è l'essenza? Che cos'è l'ente in quanto ente? No? Metafisica generalis, che si occupa dell'ente in quanto ente, e la metafisica specialis, che si interroga sull'ente in quanto qualcosa. Distinzioni si sono inventati loro, non significa assolutamente niente, ma non importa.
Che seguono lo schema di Porfiri.
Sì, sempre due, una rivolta all'altro e una che vabbè, come per i numeri, no? I numeri sì, quelli che usiamo per fare i conti va bene, ma lassù c'è il numero, quello che garantisce tutto, quello che ti garantisce che alla fine dei conti allora. Va bene, proseguiamo mercoledì. L'ottavo libro. L'ottavo libro. A metà più o meno. Poi adesso rifletto su questo qua. Certo, se qualcuno.
Vediamo se non per l'ottavo libro.
Va bene, signori. Grazie.